una buona domenica mattina a tutti e a tutte le mattine del mondo. Da Carlo Lanfossi col naso che cola perché sono appena arrivato in bicicletta, pensavo facesse più caldo ma fa ancora abbastanza freddo, ce la faremo e ce la faremo come ce la faranno insomma anche i nostri atleti. Sono giorni di gare e sto cercando di guardarne il più possibile visto che non capita spesso insomma di avere le Olimpiadi in casa. Non so se avete visto anche voi la cerimonia di apertura, ci sono state delle cose anche divertenti, altre un po' più discutibili. Sicuramente ho cercato, e questa cosa mi ha molto stupito, una registrazione magari insomma non proprio quella dell'altro giorno con Cecilia Bartoli e il pianista Lang Lang che hanno eseguito l'inno olimpico, quello di insomma scritto alla fine dell'Ottocento e che da allora è rimasto più o meno sempre, sempre lo stesso, però di fatto non è quasi, praticamente mai stato inciso, o se non forse una volta, ma non nella versione cantata, solo nella versione orchestrale. Quindi avrei voluto riascoltare con voi quantomeno un'esecuzione magari in studio dell'inno olimpico di Spiros Samaras, ma ahimè non ne ho trovata alcuna. Peccato, insomma, però se qualcuno di voi invece conosce delle registrazioni dell'inno olimpico, che non sia quello di Strauss, che è stato usato però durante gli anni del nazismo, quindi eviterei, magari insomma, me lo scriva al 331-621-4013, sms, telegram, whatsapp, va bene tutto, oppure a una mail a diretta chiocciolapopolarenetwork.it. Io sono Carlo Lanfossi, siete all'ascolto dell'apertura di Musica Classica, staremo insieme ancora per un'oretta e 30 minuti circa. E come sempre nuovi dischi, tanti concerti questa settimana e soprattutto anche vostre richieste. Questa viene da Claudio 2 o 3 settimane fa, ma a questo punto le variazioni mi minore su un tema originale di Zygmunt Noskowski. Siamo negli anni 80 dell'Ottocento, Varsavia, il Conservatorio di Varsavia in particolare è un luogo particolarmente brulicante di talenti. Tra gli studenti di Noskowski c'è anche, per esempio, un tale Karol Szymanowski.
Thank you.
Le variazioni le abbiamo ascoltate tutte in Mi minore su un tema originale, lui il compositore Zygmunt Noskowski, siamo appunto nel periodo proprio di grande fervore sinfonico romantico alla fine dell'Ottocento, tra la Germania e ovviamente anche i stati intorno come la Polonia, insomma poi i rapporti non saranno facili come sappiamo, tra i vari imperi, ma da un punto di vista della composizione c'è tantissimo osmosi, no? Per cui il Conservatorio di Parigi in realtà è in dialogo costante anche proprio di personalità con più o meno tutti gli altri conservatori d'Europa. All'epoca i grandi docenti, come appunto erano Noskowski, in realtà poi avevano sicuramente preso molto anche dalla didattica di altri paesi. Queste appunto erano la Polska Orchestra Radio, quindi l'orchestra della radio di polacca, diretta da Lukasz Borowicz, è un disco della Sterling di una quindicina d'anni fa, una delle poche anche incisioni che contengono questo brano. Quindi grazie a Claudio per avercelo richiesto, e io appunto vi ricordo sempre, se avete richieste da una settimana all'altra più o meno, io e il buon Carlo Centemeri ci alterniamo, lo potete fare al 331 62 14 013, SMS, Telegram, WhatsApp, quello che volete, oppure potete mandare una mail a diretta @popolarenetwork.it. Uno dei grandi capolavori della maturità di Mendelssohn, il trio, cioè della maturità, una delle ultime incursioni nel genere, del trio al pianoforte di Felix Mendelssohn. Perché il violoncello di Steven Easterlis torna a Milano domani sera alle 20:45 per le serate musicali. Thank you. l'andante espressivo dal trio per pianoforte numero 2 in Do minore opera 66 di Felix Mendelssohn, un brano meraviglioso. Qui l'abbiamo ascoltato in un disco anche recente, di un paio d'anni fa, forse meno, con Steven Isserles al violoncello, Joshua Bell al violino e Jeremy Denk al pianoforte, un disco Sony che ha avuto anche un discreto successo e ben meritato, perché questa è una straordinaria interpretazione di questo bellissimo trio di Mendelssohn. Steven Isserles torna con questo brano, tra le altre cose, a Milano in questi giorni di Olimpiadi alle serate musicali, domani sera lunedì alle 20.45 nella Sala Verdi del Conservatorio, la serie I Grandi Interpreti. In realtà non sarà accompagnato da Joshua Bell e da Jeremy Denk, bensì dal violino di Irène Duval e il pianoforte di Mishka Rasch di Momen. Loro suoneranno, un repertorio che spazia veramente un po' da tutte le parti. Si parte dalla partita, dalla ciaccona, dalla seconda partita di Bach, passando per Kurtag, poi la sonata per violino e violoncello con l'endo maggiore di Ravel, tre romanze di Schumann, la trascrizione immagino per violoncello, e appunto poi il trio per pianoforte numero 2 di Mendelssohn. Un programma impegnativo, ma forse ricorda un po' il programma che Isserles ha inciso uno degli suoi ultimi dischi, un disco che abbiamo anche ascoltato insieme nel 2022, un bellissimo disco della Hyperion, se non sbaglio, chiamato proprio Golden Cello Decade, una cosa del genere, sì, 1878-1888, dove praticamente Isserles mette insieme pezzi come se fosse una sorta di piccolo salotto di fine Ottocento, e quindi dove ovviamente in quei casi si metteva dentro un po' di tutto, da Bach appunto a le cose più contemporanee. Quindi in effetti ci sta che qui alle serate musicali domani sera abbia deciso di mettere insieme appunto Bach, Kurtag, Ravel, Schumann, Mendelssohn, spaziando tra paesi, ere e anche, se vogliamo, prassi interpretative. Isserles suona su un Marquise de Courberon, uno Stradivari del 1726, quindi perché non perdetevi fondamentalmente l'appuntamento di domani, così come non perdetevi l'appuntamento invece sempre Sala Verdi, potete piantare le tende lì, perché invece il giorno dopo, martedì sera alle 20.30, martedì 10, torna a Milano il baritono André Schoen, baritono italiano sulla carta d'identità, ma non certo nella posizione linguistica. André Schoen è nato a Laval, in Sud Tirol, baritono straordinario che si è fatto conoscere prima con alcuni dei primi ruoli mozartiani al Festival di Salisburgo, quello del 250enario, del 2006, ma poi soprattutto con alcuni dischi dove invece ha interpretato repertorio da camera, in particolare cicli schubertiani come la Winterreise, che infatti porterà a Milano martedì sera per la Società del Quartetto nella Sala Verdi del Conservatorio. André Schoen, come nei dischi Deutsche Grammophon, che abbiamo già ascoltato ovviamente, ma che adesso riascolteremo perché sono bellissimi, André Schoen è accompagnato al pianoforte da Daniel Haide. Quella di Schoen è una voce baritonale, lo sentirete, molto meno teatrale, se vogliamo, di altri, penso, non so, al mitico Dietrich Fischer-Dieskau o invece in versione tenorile a Jan Bostridge. Ecco, quella di Schoen è un approccio molto più compassato, molto più trattenuto, come se tutta la tragedia interiore del viaggio d'inverno della Winterreise di Schubert avvenisse praticamente quasi fra sé e sé. C'è quindi anche un grosso lavoro ovviamente di ingegneria del suono nel piazzare il microfono più vicino alla voce di Schoen. Il risultato però è, uno dei dischi più belli degli ultimi anni, e ben venga che André Schoen porti dal vivo la sua Winterreise alla Società del Quartetto. Quale traccia, se non l'ultima, quella che chiude questo straordinario ciclo, quella dedicata alla figura del Lyreman, del suonatore di Ghironda, con questa immagine proprio spettrale, no? Della morte stessa che sembra suonare ancora e ancora sempre lo stesso motivo. E anch'io suono ancora sempre lo stesso motivo, perché ovviamente avevo fatto ripartire Mendelssohn. Scusate, è presto anche per me.
drüben hinterm Dorfe steht ein Leiermann. Und mit starren Fingern dreht er, was er kann. Barfuß auf dem Eise fangt er hin und her. Und sein kleiner Teller bleibt ihm immer leer. Und sein kleiner Teller bleibt ihm immer leer. Keiner mag ihn hören, keiner sieht ihn an. Knurren um den alten Mann. Und er lässt es gehen, alles wie es will. Dreht und seine Leier steht im
Avrei voluto mandare la pubblicità direttamente, ma il sistema non me lo permette perché sono in anticipo di pochi secondi. Questo era André Schoen alle prese con l'ultimo dei leader che compongono la Winterreise di Schubert, Der Leiermann, il suonatore di organetto o di ghironde, insomma quello che volete. Martedì sera alla Società del Quartetto torna a Milano insieme al pianoforte di Daniel Heide, non perdetevelo, così come appunto non perdetevi il giorno prima Steven Isles. Ma d'altro canto è una settimana densa di concerti, anche dopo la pubblicità ne parleremo almeno ancora di altri, un altro paio se non di più, quindi state all'ascolto sulle frequenze di Radio Popolare.
Oh,
il primo dei quattro ultimi leader di Richard Strauss, Frühling, Primavera, la voce di Siobhan Stagg, il soprano, ecco, leggo nel comunicato stampa la soprano, no, il soprano australiano, che sarà diretta da Marco Lettonia ancora oggi alle 16 all'Auditorium di Milano, l'Largo Mahler, con l'Orchestra Sinfonica di Milano, negli ultimi quattro leader di Strauss. Ovviamente che abbiamo appena ascoltato, peraltro abbiamo appena ascoltato con la sua voce, perché Siobhan Stagg ha inciso con la Melbourne Symphony Orchestra diretta da Jamie Martin proprio gli ultimi quattro leader di Strauss, un disco di, proprio se non sbaglio, l'anno scorso, al massimo due anni fa. A Milano arriva, è già arrivata in realtà, perché ha già eseguito venerdì sera, ma lo ripete appunto oggi alle 16. E il programma che prevede, oltre a Strauss, anche poi l'esecuzione della quarta sinfonia di Beethoven, quindi, e la suite di Frau Onneschatten, sempre di Strauss. Quindi Strauss, come autore olimpico, rimane sempre un po' in sottofondo in questa scaletta. Come dicevo in apertura, ho cercato disperatamente una registrazione dell'inno olimpico, quello ufficiale, quello composto da Spiros Samaras per le Olimpiadi del 1896, poi dimenticato, poi ripreso solo negli anni 50, e tutt'oggi è l'inno che viene obbligatoriamente eseguito in una parte della cerimonia di apertura dei giochi sia invernali sia estivi. Nel caso nostro, in Milano, l'altro giorno è stata Cecilia Bartoli, vestita come un panettone, anzi come un pandoro direi, più che come un panettone, insieme a Lang Lang e al coro dell'Accademia del Teatro alla Scala. Devo dire, un'esecuzione, vabbè, è un brano che ovviamente non è che faccia particolarmente gola ai musicologi, è abbastanza standard, come potete immaginare, qualunque inno, però tutto sommato storicamente ha una sua rilevanza. Pensavo di trovarne molte registrazioni, non ne ho trovata praticamente nessuna, soprattutto dalla versione cantata, quindi ho fatto un appello a voi ascoltatori, se ne trovate qualcuna di segnalarmela, o perché altrimenti si trova solo l'inno di Strauss, che però sappiamo piaceva molto anche a Hitler, quindi eviterei di riascoltarlo. Alla Verdi quindi oggi, se volete alle 16, si può andare ad ascoltare gli ultimi quattro leader di Strauss con Siobhan Stagg, che abbiamo appena ascoltato, oppure non proprio alla Verdi ma con la Verdi sabato pomeriggio alle 17 a sempre Sala Verdi del Conservatorio, evento speciale in occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina. E stavo per dire la Verdi, scusate, poi mi picchiano dalle parti di Largo Mahler. L'Orchestra Sinfonica e il Coro Sinfonico di Milano eseguiranno la nona Sinfonia di Beethoven con il direttore stabile ormai dell'Orchestra Sinfonica di Milano, Emanuel Tchekhnavorian, anche lui fresco di premio Abbiati e devo dire fresco anche di plauso di molto del pubblico e della critica milanese, perché si sta rivelando una scelta azzeccatissima per l'orchestra e per la città. È sicuramente una delle teste musicali più pensanti che passano da queste parti, quindi sono sempre felice di ascoltare un suo concerto. Ve lo ricordo, sabato pomeriggio alle 17, Sala Verdi del Conservatorio, nona Sinfonia di Beethoven per i Giochi Olimpici. Ovviamente è un brano simbolico, quindi cosa di meglio dell'ultimo movimento dell'Inno alla Gioia per celebrare, insomma, anche un po' di spirito, non voglio dire spirito nazionalista, che per carità di Dio, ma sicuramente un po' di spirito insomma, di gioco e di collaborazione internazionale, perché quello ce n'è sempre bisogno. E a proposito di spirito di collaborazione, invece quello che manca completamente dagli Stati Uniti, dove insomma, lo sentite anche a Roto Classica al sabato pomeriggio, ma mi sto occupando un po' delle notizie terrificanti che arrivano da Washington e da New York, dove per esempio a Washington il Kennedy Center si è stato trasformato nel Trump Kennedy Center, e allora ho scelto di ascoltare un Beethoven diretto da Gian Andrea Noseda con la National Symphony Orchestra e il Washington Chorus, che hanno sede, o avevano sede, al Kennedy Center. National Symphony Orchestra, l'orchestra di Washington, diretta da Gianandrea Noseda, nella registrazione relativamente recente della nona sinfonia di Beethoven. Per chi vuole il concerto è sabato pomeriggio alle 17, scusate, nella Sala Verdi del Conservatorio di Milano con l'Orchestra Sinfonica di Milano, diretta da Emanuele Tirnavorian. Con lui c'è Massimo Fiocchi Malaspina, che è il direttore del Coro Sinfonico di Milano, e i solisti Anna Neckermans, Anja Mittermüller, Mauro Peter e Gunther Heimer. Beethoven, su cui torneremo più avanti per un altro concerto sempre di questi giorni, cioè, come vi ricordo, causa anche forse le Olimpiadi, quindi, come dire, la consapevolezza che ci sono tantissimi turisti in città, le stagioni sinfoniche milanesi si sono particolarmente insomma date un po' una acconciatura particolare, per cui ci sono grandissimi nomi che passano da Milano in questo periodo. Io cerco di segnarveli per quanto posso, però volevo anche segnalarvi qualche nuovo disco. Uno di questi, tra che devo dire, è arrivato un po' a sorpresa, io non me lo aspettavo, è stata una uscita di cui sono molto felice. Torna in disco Yun-Chan Lim, insomma, il pianista che è diventato famoso soprattutto nel 2023 per aver vinto il concorso Chopin, se non sbaglio. Adesso mi sorge il dubbio che fosse il Tchaikovsky, ma sono abbastanza sicuro che fosse lo Chopin. Cerco di capire al volo se sto dicendo una castroneria come delle tante che dico oppure no. No, ovviamente, infatti aveva vinto il Van Cliburn nel 22, che aveva forse neanche 18 anni, il più giovane in assoluto. Il disco che è uscito per Decca proprio ieri è un disco, devo dire, fondamentale, perché Yun-Chan Lim non ha inciso tanto, ma quel poco che ha fatto sono tanti dischi che hanno un po' rivoluzionato la storia dell'interpretazione. Lui è un pianista che tende molto all'improvvisazione, anche un po', come dire, a interpretare in maniera molto personale, se vogliamo, lo spirito quello un po' di Gould, no? I testi, anche proprio i testi sacri che affronta. Il disco col quale ha vinto non so quanti premi, quello dedicato agli studi di Chopin, è uscito nel 2024, è stato uno dei dischi forse più importanti, direi, degli ultimi anni, e in questo caso invece è un live da Carnegie Hall a New York del 2025 con niente meno che le Variazioni Goldberg. Allora è interessantissimo sentire un pianista che ha più o meno preso Chopin e lo ha ribaltato completamente, vederlo alle prese con Bach, in particolare con un brano che è, come dire, la quintessenza, se vogliamo, del suo essere un po' simbolo della storia della musica stessa, come le Goldberg, perché appunto sono una serie di variazioni, ma ci sono anche, come dire, tutta la storia del contrappunto alle spalle, delle fughe, dei canoni, eccetera, eccetera. Quindi è un pezzo di quelli che, quando vengono affrontati, vuol dire che dietro c'è tanto studio. E qui si capisce che c'è moltissimo studio da parte di Yun-Chan Lim, del pianista sudcoreano, perché sentite per esempio l'ultima variazione, diciamo, il Quod Libet e l'aria, il da capo dell'aria, che vengono affrontati uno con, devo dire, una varietà di colori, pure su un pianoforte che chiaramente è uno Steinway a gran coda, non è un cembalo, però, come dire, cercando il più possibile di tirar fuori delle sonorità quasi veramente orchestrali. E poi sentirete invece un silenzio spaventoso tra il Quod Libet e la ripresa dell'aria, e l'aria che viene ripresa praticamente in pianissimissimo a un tempo che potenzialmente potrebbe uccidere qualunque esecuzione, e invece Yun-Chan Lim riesce a tenerla in mano. Devo dire, non ho altro che da dirvi se non veramente buon ascolto. Thank you. un grandissimo maestro anche dei silenzi, no? Yun-Chan Lim, il suo ultimo appena uscito disco proprio ieri per Decca, dedicato alle variazioni Goldberg qui dal vivo Carnegie Hall nel 2025, l'ultima variazione, la 30 Quadlibet e poi l'area col da capo, avete sentito, appresa a un tempo veramente quasi glaciale, però dove le risonanze sono fatte veramente emergere in maniera tale per cui è come se ci fossero sotto un tessuto sonoro, no? Un wall of sound, si potrebbe dire, che tiene, che sorregge tutto. Devo dire, è straordinario, non ci sono altre parole. Oddio, sembro il commentatore della cerimonia olimpica della Rai, che non sa dire altro che è incredibile, straordinario. Vabbè, c'è tanto in questo disco, c'è veramente molto. Cercatelo sulle varie piattaforme di streaming e se volete, appunto, potete scrivermi, come sempre, al 331-6214013, SMS, Telegram, WhatsApp, oppure potete mandare una mail a diretta a chiocciolapopolarenetwork.it per commenti o richieste, come sempre. Sono felice di esaudirle. Un altro nuovo disco uscito questa settimana è, no, forse qualche settimana fa in realtà, è uno dei cofanetti sempre, come dire, molto ben accolti dalla critica e in generale, insomma, da chi ha modo di conoscerli, i cofanetti del Palazzetto Bruzzane, cioè la sede veneziana del Centre de Musique Romantique Française, attivissimi sia dal vivo sia in disco nel proporre grandi, beh, non grandi capolavori, ma repertorio che si è sicuramente lasciato un po' nel dimenticatoio, cioè tutto quel repertorio soprattutto teatrale francese che è un po' il sottobosco del paesaggio sonoro parigino di quegli anni, e in questo caso la scelta è caduta su una delle tante opere comique di quegli anni, Psiché di Ambroise Thomas, quindi l'autore, insomma, di Hamlet, che sarà la sua opera più famosa, ma che già qui mette tanto in questa, appunto, opera comica, quindi con anche alcuni parlati, lo ascolteremo, un melodram, cioè un momento di musica con sopra il parlato, e il tema è quello, un po' come è stato fatto per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi, quello di Amore e Psiche. È l'orchestra nazionale ungherese, diretta da Gheorghe Vascheghi.
Une barque de pêcheurs qui se dirige vers le rivage.
La barca è quella di Cupido.
Retirons-nous sous ces arbres.
Thank you.
Un altro nuovo disco uscito in questi giorni, lei è la violinista Clémence de Forceville, accompagnata al pianoforte da Ismaël Marguin, è il disco dedicato a repertorio ovviamente francese, in particolare le due figure in dialogo sono quelle di Maurice Ravel e di Mel Bonis, peraltro Mel Bonis che abbiamo appena ascoltato, un brano all'opera 30 Phébé, in un arrangiamento qui per violino e pianoforte dello stesso Ismaël Marguin, perché in origine questo brano era pensato per pianoforte solo e la melodia che abbiamo ascoltato al violino adesso in realtà sarebbe per la mano destra, ma è il brano che apre questo disco e che è un disco appunto dove un po' forzatamente, devo dire, si mettono insieme Mel Bonis e Maurice Ravel, che sì, è vero, sono morti lo stesso anno, nel 1937, ma se la compositrice ha sempre più o meno, non dico detestato, ma insomma ha fatto capire che non era una grande fan della musica di Ravel, non si può dire più di tanto perché non sappiamo esattamente cosa pensasse di Mel Bonis. Come tutte le compositrici femminili, non aveva ovviamente la visibilità, l'apertura al pubblico che potevano avere i suoi colleghi uomini, ma fortunatamente poi, soprattutto negli ultimi anni, si è ripreso moltissimo del repertorio di Mel Bonis, che ha scritto tanto, non solo per pianoforte, per quanto sia il suo strumento privilegiato. E devo dire, ormai non si contano ogni anno quanti dischi a lei dedicati escono, e devo dire, è una figura che ha assolutamente bisogno di essere ormai neanche più riscoperta, ma semplicemente eseguita, interpretata, insomma, capita. Si accosta sempre un po' allo stile che tra Fauré, Franck, poi Debussy, però di fatto insomma c'è anche un po' più di personalità. Questo disco con appunto Clémence de Forceville al violino cerca un po' di, per l'etichetta Evidence, cerca di portare secondo me Mel Bonis nel suo confronto con Ravel, forse ancora un po' troppo in quell'alveo in cui è stata confinata, però lo fa con una freschezza e anche devo dire con un bellissimo senso della riscoperta e anche di una certa cantabilità che funzionano tutto sommato, quindi è un disco che vi consiglio di cercare. Vi consiglio anche, se siete ancora in tempo, di passare dalle parti di Genova, perché dal 13 al 22 febbraio al Carlo Felice va in scena una nuova produzione del Tristan Isotte di Wagner, del Tristan und Isolde, con venerdì c'è stata la conferenza stampa di presentazione e il Tristano sarà diretto da Donato Renzetti, quindi se vogliamo non proprio un direttore wagneriano, ma potrebbe essere interessante vedere come un direttore, se vogliamo più legato al mondo dell'opera italiana, affronta un tessuto orchestrale come quello di Wagner. Potrebbe essere interessante, come all'epoca, non so, fu interessante lui, l'interpretazione di Karajan, che certamente non era un direttore wagneriano, però fece delle grandissime interpretazioni wagneriane. Donato Renzetti, vabbè, adesso non volevo paragonare Renzetti a Karajan, non esageriamo, con la regia di Lawrence Dale, le scene e i costumi di Gary McGann, le luci di John Bishop e i video di Leandro Summo, quindi ci anticipo che è uno spettacolo con un ruolo abbastanza importante della regia video. Gli interpreti sono Tilman Unger, Tristano e Isolde Marjorie Owens. Non capita spesso di poter vedere Tristano e Isolde dal vivo, quindi perché no? Perché non farlo in un bellissimo teatro come il Carlo Felice, teatro che ha avuto anche la sua dose di polemiche, visto che ha dovuto cancellare l'esecuzione della nuova opera di Filidei, l'ha rimandata, anzi, però insomma, sappiamo come vanno a finire queste cose. non si sa mai però, e quindi insomma intanto godiamoci sicuramente questo Tristano e godiamoci anche la più bella registrazione di Tristano che esista, cioè quella diretta da niente meno che Carlos Kleiber. ci sono brani che, come dire, non richiedono grandi commenti, come il Liebestod dal Tristan Esatto di Wagner. Qui forse è veramente la più straordinaria interpretazione in disco che esista. Io continuo a usare il verbine straordinario, prometto che smetterò prima o poi, ma non ve lo posso proprio garantire del tutto. Margaret Price, soprano, che con Carlos Kleiber ha trovato un po' veramente una, qui forse l'apice della sua carriera, e soprattutto una straordinaria orchestra in accompagnamento, qui non è un accompagnamento, è un dialogo, no, tra la compagine di Dresda e la voce di Margaret Price. Alla guida Carlos Kleiber, insomma, direttore che ha diretto pochi titoli, però quando lo ha fatto sempre in maniera di altissimo livello. Il disco Deutsche Grammophon è del 1982, non ha perso proprio niente di innovazione, di capacità ogni volta che lo si ascolta di scoprire qualcosa di nuovo. E se volete sicuramente scoprire qualcosa di nuovo sul Tristano Isotta, vi consiglio di fare un salto a Genova in questi giorni. Si comincia venerdì 13 alle 18:30, sapete come sempre Wagner è lungo, quindi bisogna iniziare un po' prima, oppure la domenica pomeriggio alle 15, sia domenica 15 sia domenica 22. Dirige Donato Renzetti, la regia è il nuovo spettacolo di Lawrence Dale, Tristano e Tilman Unger, Isotta è Marjorie Owens. Non perdetevelo, non capita spesso di poter assistere al Tristano dal vivo, così come non capita spesso, o meglio, devo dire, quest'anno capiterà molto spesso di sentire il Ring wagneriano alla Scala, perché la Gotterdammer Unger è in scena in questi giorni, non stiamo a riascoltarla, ne abbiamo già parlato, però insomma, sempre a proposito di opere che finiscono col botto, ecco, anche il Crepuscolo degli Dei ha un finale niente male. La regia di McVicar alla Scala non è stata accolta, come dire, tra le proprio le più felici, però insomma, anche qui, quando vi ricapita di poter vedere il Crepuscolo degli Dei dal vivo, oggi per esempio alle 14:30, ma anche giovedì alle 18 e martedì alle 18, sempre al Teatro alla Scala, ancora tre recite della Gotterdammerung wagneriana. Poi il Ring verrà eseguito per intero, no? Più avanti, perché il progetto Scaligero era sempre stato quello di, alla fine dell'esecuzione separata di ognuna delle opere, poi di presentarle nelle quattro serate, non di fila, con una in mezzo di pausa come voleva Wagner, ma questo succederà nel corso del prossimo mese, se non sbaglio, tra febbraio e marzo. Dunque ve lo dico subito, il circo, a marzo proprio in realtà, sì, dai primi di marzo, tra il primo e il 15 marzo, sono due cicli. Si possono comprare i biglietti per l'intero ciclo, come sempre parliamo del Teatro alla Scala, quindi biglietti a cifre folli, un po' come i biglietti per le Olimpiadi, ma vabbè, quello è un altro di quegli scandali di cui non ci renderemo mai conto fino a quando non ci sarà più pubblico disposto ad andarci. Invece sicuramente hanno prezzi molto più umani quelli della società dei concerti, quindi ritorniamo in Sala Verdi del Conservatorio, che come vi dicevo questa settimana è pienissima di artisti, da Steven Isserlis, che arriva domani sera, poi martedì sera André Chouin per la società del quartetto, sabato ci saranno l'orchestra della Sinfonica di Milano per la nonna di Beethoven, e mercoledì alle 20:45 per la serie Rubino della società dei concerti in Sala Verdi arriva niente meno che il pianista Rudolf Buchbinder, un beniamino delle serate di tutte le istituzioni milanesi, perché ha suonato spesso proprio in conservatorio, uno dei grandi nomi, anche un po' dei grandi aristocratici del pianoforte, si è sempre focalizzato su alcuni autori che ha esplorato proprio nel profondo, insomma, tra questi penso soprattutto a Schubert, a Brahms, ma in particolare a Beethoven, di cui ha inciso l'integrale delle sonate del pianoforte almeno un paio di volte. Il ciclo per la RCA secondo me è quello più riuscito. A Milano mercoledì sera alle 20:45 Buchbinder porta la sonata opera 22 in si bemolle maggiore, la opera 49 numero 2, la opera 79 quella in sol maggiore, e poi due sonate di quelle, tra quelle con i titoli, quindi quelle più famose, cioè Al chiaro di luna, l'opera 27 numero 2, e la Waldstein, l'opera 53. Poiché non volevo riascoltare sempre un po' i soliti titoli, ho scelto, e devo dire ho fatto bene, perché riascoltandolo si tratta di una sonata meravigliosa, quella in sol maggiore, opera 79, la numero 25 per intenderci, di cui Buchbinder, devo dire, esplora proprio il lato più retro, no? Un po' più nostalgico, chiaramente per un mondo un po' rococò, ma anche in questo andante e poi nel vivace, li vorrei ascoltare tutti e due, si tramutano veramente in tutto un mondo che Buchbinder riesce a tirar fuori da quella tastiera in maniera eccezionale. Appunto, ho dovuto scegliere un po' quale delle decisioni di Buchbinder in preparazione, e devo dire, secondo me, questa del cofanetto RCA del 2011 mi sembra quello che funziona meglio.
Thank you.
L'appuntamento è per mercoledì sera alle 20.45 alla Società dei Concerti, quindi alla Sala Verdi del Conservatorio di Milano. Lui è Rudolf Buchbinder e l'appuntamento è con un tutto Beethoven che include, tra le altre cose, questa sonata, opera 79, quella la numero 25 in Sol maggiore. Non mi rimane molto tempo, volevo però ascoltare ancora un altro dei dischi usciti in questa settimana che vale la pena segnalarvi, perché è un repertorio, devo dire, che non si ascolta di frequente, cioè la musica corale di Edward Elgar. È uscita per la SOM Recordings, un'etichetta che tra l'altro ha diverse serie dedicate a Elgar. Si intitola Light Out of Darkness e loro sono la Chapel Choir of the Royal Hospital Chelsea, diretti da William Vann. Il disco presenta un po' di repertorio sacro, ma anche un po' di repertorio corale, diciamo, profano. Per esempio, una delle part songs, opera 73, si intitola Love's Tempest, è di fatto proprio il racconto di questa descrizione, quantomeno, di questo appunto amante in tumulto, questa tempesta che è, insomma, sia simbolica sia no. Il testo viene da, peraltro, niente meno che un poeta russo come Apollon Nikolaevich Maikov, quindi chiaramente siamo un po' al di fuori del repertorio sacro, però, come dire, lo spirito poi esecutivo in questo caso sicuramente è associabile a quel tipo di repertorio. Le voci a cappella della Chapel Choir del Royal Hospital Chelsea. Su queste note io, Carlo Lanfossi, vi saluto, lascio la linea al giornale radio, ci risentiamo poi tra 2 settimane. Come sempre vivete felici.